Un giorno il Signore disse ai suoi discepoli questa parola. E volgendosi ai discepoli in disparte, disse: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro. E udire ciò che voi udite, ma non l'udirono. Parola del Signore. E queste parole dal Signore sono anche parole per noi, per te, per me, questa mattina. Sei beato perché hai la possibilità, l'opportunità di ascoltare cose che re e profeti dell'Antico Testamento desiderarono ascoltare, ma non ebbero l'opportunità di ascoltare quello che questa mattina tu e io ascolteremo. Saul desiderò di essere seduto dove tu questa mattina sei seduto. Davide desiderò ascoltare quello che questa mattina noi ascolteremo. Salomone, Mosè e i profeti. E che bella parola del Signore, questa beatitudine. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono. Che privilegio abbiamo veramente noi. Abbiamo l'opportunità di ascoltare cose straordinarie, cose che molti profeti e re desiderarono ascoltare, anzi, gli avrebbe piaciuto di essere seduti in mezzo a noi per ascoltare la parola di Gesù, per ascoltare questo fatto che questa mattina noi insieme mediteremo e ascolteremo. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. questa pagina dei discepoli di Emaus che abbiamo cominciato a meditare a gennaio e che abbiamo continuato a meditare il mese scorso, questa pagina evangelica è una delle pagine più bella di tutta la Bibbia. Più bella. Una pagina straordinaria dove noi possiamo veramente vedere ciò che il Signore fa nella vita di un cristiano, nella vita di un seguace della dottrina del Signore. Che bello. Mi sono fermato nella ultima parte perché la prima e la seconda parte, la parte del cammino e la parte dove arrivano alla casa di Emaus, dove accade quel miracolo, dove finalmente loro lo riconoscono, dove loro riescono a individuare la identità di quel misterioso pellegrino che durante 11 chilometri di strada le è avvenuto spiegando la parola. Ma ovviamente per poter capire quello che accade nella ultima parte, noi non possiamo cancellare quello che veramente è accaduto durante quei 11 chilometri di strada. Che importante. Ciò che la parola di Dio fa nella vita di un discepolo, di un cristiano, di un seguace della dottrina di Cristo, che prima cammina per la vita con i piedi di piombo, con un peso nella vita, con una amarezza, con una delusione, con un atteggiamento nel quale non ce la fa più nella vita. E questa è una cosa straordinaria e bellissima, perché è proprio quello che questa mattina il Signore vuole fare nella nostra vita, nella tua vita, nella mia vita. Prima di arrivare alla ultima tappa, veramente il Signore vuole farci passare da avere i piedi di piombo a avere ali come di aquile per portare la sua parola fino ai confini della terra. Passare dall'amarezza alla gioia, della tristezza alla gioia, della stanchezza ad avere il coraggio. E forse è quello che molti cristiani oggi hanno davvero bisogno di vivere, questa stessa esperienza. Per questo è necessario che ognuno di noi attraversi questa vita, questa tappa nella propria vita, una tappa di tristezza, di amarezza, di problema, una vita appesantita per sentire il sollievo di quello che fa Cristo con te. Con il Signore siamo davvero più che vincitori. Due discepoli che non volevano sapere niente più, ecco, dal Signore, perché per loro tutto si era chiuso e concluso con la morte sul patibolo della croce. Ma cambia la loro vita. Quei 11 chilometri nel quale loro cominciano ad ascoltare quella parola, li comincia veramente a guarire tutto quello che loro si portavano dentro. Forse molti di noi ci troviamo nella stessa situazione. Stanchi, con i piedi di piombo, problemi al lavoro, problemi nella famiglia, problemi alla scuola, problemi di qua, problemi di là, e in realtà non ce la facciamo più. Ma Gesù va direttamente al problema e comincia a guarire. E quello che Gesù, quello che il Signore fa in quella strada, in quei 11 chilometri, li va a condurre davvero, davvero a riconoscere a Gesù nel momento nel quale Gesù è invitato ad entrare con loro nella locanda di Emmaus. Ed entrò per rimanere con loro. Ma curiosamente l'Evangelista, ecco, dopo di avere ricevuto l'invito Gesù di entrare con loro, disse, sparì dalla loro vista. Ma com'è questo allora che il Signore entrò per rimanere con loro e dopo sparì dalla loro vista? E sarebbe praticamente, noi leggendo questo testo, questa parola del Vangelo di San Luca, ecco la prima cosa e la prima immagine che possiamo capire è, ma è una contraddizione di termini. Se entrò per rimanere con loro e dopo sparì dalla loro vista, allora com'è la cosa? Entrò per rimanere. Ma una volta che il Signore è stato riconosciuto, non c'è bisogno di vederlo. Ma è lì. È lì. In mezzo a loro. In mezzo al pane eucaristico. La sua presenza. E questa è davvero la consapevolezza di un cristiano, il sapere che il cristiano non è solo, ma il Signore è con te, con noi. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Entrò per rimanere con loro. Che bella parola. Che bella parola. Quando il popolo di Israele è uscito dalla terra della schiavitù, dove ha vissuto per un lungo periodo, come ci racconta il libro dell'Esodo, 430 anni, dove l'ultimo periodo era rimasto in schiavitù. Ma un giorno il Signore fece partire questo popolo verso la libertà con braccio forte. Il Signore le ha fatto uscire. E quando l'esercito del faraone perseguitava a questo popolo, al popolo di Dio, davanti a lui fa una cosa straordinaria, grandiosa. Fa aprire il mare rosso. Un miracolo. Le acque del mare che si aprono. E il popolo passa. E dopo di avere contemplato, vissuto nella stessa propria pelle, loro ringraziano, lodano il Signore perché aveva fatto delle meraviglie. Ma appena trovano un altro problema, non trovano acqua in quel deserto, la gente si comincia a domandare, ecco questa domanda, il Signore è con noi, sì o no? Il Signore è con noi, sì o no? Era la domanda che gli israeliti si facevano. Dopo di aver visto le meraviglie, dopo di aver visto, contemplato la nuvola di giorno, e il fuoco di notte, e l'acqua che è diventata acqua potabile, l'acqua amara, e le meraviglie, il popolo in realtà dubita della presenza di Dio che è in mezzo a questo popolo di dura cervice. Entrò per rimanere con il Signore è con te. Lui è fedele. Lui non tradisce mai. Lui non abbandona mai. ma viene appunto nei momenti più bui, più difficili, è proprio Lui che cammina accanto a noi nella nostra propria vita. Che bello! Forse in questo momento nel quale noi stiamo dubitando della Sua presenza in mezzo a noi e che non ce la facciamo per un sacco di problemi, per un sacco di situazioni, è proprio Lui che senza accorgersi uno stesso, è proprio Lui, il Signore, che ci porta nelle Sue braccia. Perché Lui non abbandona mai all'uomo che ha bisogno, alla donna che ha bisogno. Non abbandona mai a nessun uomo, a nessuna persona. Mia madre è una persona che da sempre molto vicina alla Chiesa. Da più di 35 anni, io ho 38 anni, 35 anni, mia madre fa parte del rinnovamento carismatico in Messico. E mi ricordo da piccolino che mia madre ogni mercoledì andava alle riunioni di preghiera nella chiesa, alle catechesi, alle predicazioni e faceva parte del gruppo informazione della sua comunità. Tutti, sempre costante fino al giorno ecco di oggi che è del Ministero della Intercessione. E mi ricordo che da piccolino mia madre aveva sempre le Bibbie sottolineate, evidenziate, perché c'era la formazione nel quale tutte le persone che dopo di aver fatto il seminario di vita nello spirito cominciavano una formazione, ecco, delle persone e meditando assiduamente la parola di Dio. Ma quando io sono arrivato all'età di 15 anni ho cominciato a utilizzare la droga. Prima marijuana e poi cocaina. E 7 anni nel quale ho fatto davvero soffrire a mia madre in tutti i sensi. Un figlio ribelle, un figlio che non voleva sapere niente del Signore, niente di Dio. Un figlio che non le interessava per niente la sua famiglia e soprattutto fare soffrire ai propri genitori, perché è spesso quello che fa un figlio quando non è in comunione, non gli interessa la famiglia, non gli interessa niente. E mi ricordo che mia madre pregava molto per me. E quando io avevo voglia di fumarmi un spinello di marijuana, arrivavo a casa, non trovavo la carta con la quale si fanno gli spinelli di marijuana, entravo alla casa, prendevo la Bibbia di mia madre e le strappavo un foglio. Strappavo un foglio senza avere in considerazione che cosa era, se era l'introduzione o il Vangelo di Giovanni, il Vangelo. Prendevo poi il pezzettino di carta che mi serviva per fare le spinello di marijuana e poi lo facevo. Un giorno, dopo molti anni, un amico mi dice: Carlos, io so perché tu ti sai così tanto la Bibbia. Perché? Perché te la fumavi. Della mia vita non c'era spazio per Dio, non c'era, anzi io non credevo in Dio, anche se ero stato educato da piccolo nella Chiesa Cattolica, frequentato il catechismo, non credevo in Dio. Ero senza vita e senza speranza. Ma un giorno, guardate come è buono il Signore, un giorno partecipavo a un ritiro per giovani dove non volevo nemmeno andare e anche era in un paese dove non si parlava la mia lingua e dove non capivo nemmeno la lingua perché era in portoghese, in Brasile. E il sacerdote faceva una preghiera dopo della celebrazione eucaristica, quando aveva consacrato al Signore, quando il pane aveva diventato Gesù. E in quel momento cominciai a piangere
è Gesù che guariva, cominciava a guarire la mia vita. Da quel giorno cominciò a cambiare la mia vita. Da quell'esperienza, da quella celebrazione. Come se Lui stesso mettesse il colirio nei miei occhi per riconoscere a Gesù in quel pane. E quel pane cominciava a dare vita nella mia vita. Quel giorno nella mia vita segnò solo l'inizio della mia conversione, perché come tutti noi, ecco, nel nostro percorso, nel nostro cammino, ci sono molti momenti dove troviamo della tribolazione, delle difficoltà, delle sofferenze, e dove abbiamo bisogno che il Signore ci sostenga. Ci sostenga. Un giorno mi ricordo, in un esercizio spirituale, dove un predicatore stava condividendo e diceva un esempio, diceva: un giorno un amico, una persona, si mi ha avvicinato a me e mi ha detto, abbiamo cominciato a parlare, e dopo dei 5-10 minuti di parlare, le ho detto: come stai? E le dice: sto benissimo, tutto a posto, guarda che senza nessuna difficoltà, nessun problema. E dopo di aver ascoltato tutto quello che le diceva, il sacerdote le dice a questo uomo: allora Giovanni, in realtà tu hai smesso di combattere, perché ti sta andando tutto a posto nella vita. Perché il cristiano è in battaglia 24 ore su 24, e ovviamente questa battaglia, questo combattimento, ci sono molte difficoltà, incomprensioni, sofferenza. È proprio questo il Signore che ci sostiene in questi momenti, e quando tutto va liscio, allora in realtà c'è qualche guaio. C'è qualche guaio. Quando tutto ti va male, allora tutto è a posto. Scusatemi se ve lo dico. Quando abbiamo qualche sofferenza, qualche difficoltà, qualche cosa che non riusciamo a capire, un figlio con una situazione particolare che perde il lavoro, che il marito, che la moglie, è lì che siamo stati proprio tentati, attaccati del nemico, delle sue forze che cercano di farci scoraggiare nel nostro percorso, nel nostro cammino. Che importante avere appunto la consapevolezza che il Signore è con te. È con me. E proprio queste sono le parole dell'angelo Gabriele quando va alla casa di Nazaret davanti a Maria e le dice: il Signore è con te. Simbolo della fedeltà e della promessa di Dio. Entrò per rimanere con loro, e anche se non si vede, non si tocca, non si sperimenta, è questa la certezza di un cristiano, che il Signore è veramente con te, con noi, che non ci abbandona, che non ci tradisce mai, e che non va via nonostante le nostre ipocrisie, le nostre miserie, le nostre antitestimonianze, la nostra puzza, il nostro peccato. E ti voglio raccontare un esempio, proprio perché è del Vangelo di oggi, la risurrezione di Lazzaro. E questo è il Vangelo che ci propone oggi, è la liturgia della parola. E proprio comincia il capitolo 11 del Vangelo di Giovanni dicendo appunto: era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirle: Signore, ecco il tuo amico è malato.
Quando Gesù riceve la notizia di che Lazzaro, suo carissimo amico, era malato, rimase in quel posto. E dopo va a Betania e trova che il suo carissimo amico era già morto. Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Quando Gesù arriva davanti al sepolcro, dove hanno messo al suo carissimo amico, a Lazzaro, dove è dentro, dove lui, dopo di aver comandato, ordinato, fatto l'imperativo, togliete la pietra, subito entra la sorella e che cosa le dice? Cosa le dice la sorella? Che cosa dice? Signore, già manda cattivo odore, poiché è da 4 giorni. Certamente. Quel posto dove era stato messo il cadavere, dopo 4 giorni, il corpo comincia la discomposizione, comincia la puzza, certamente era pieno di un odore cattivo. Ma la realtà è tutta un'altra. Perché questo Lazzaro rappresenta l'amico di Cristo. Ed è spesso gli amici di Cristo nella propria vita, nella propria famiglia, nella propria comunità, nel proprio lavoro, nell'ambito della sua propria vita, sapete che cosa fate? Cosa fanno? Cattivo odore. Gli amici di Cristo fanno puzza. E la gente non si vuole avvicinare. Quando qualcuno le dice all'amico, al compagno di lavoro, ti invito alla comunità magnifica, viene all'incontro della domenica, all'incontro mensile, viene al nostro gruppo a vivere, e dice: no, se così come mi fai vedere che sei cristiano qua nell'ambito del lavoro, sto meglio così. No, bene, grazie. E poi invitiamo al marito, alla moglie, perché non fa un cammino, vieni, no. Perché? Perché non diamo testimoni di Cristo. I cristiani spesso, invece di essere il profumo della sua presenza nel mondo, come racconta Paolo, come dice Paolo, invece di diffondere il profumo di Cristo nel mondo, diffondiamo puzza. Puzza. Cattivo odore. Però nonostante, carissimi fratelli e sorelle, noi abbiamo cattivo odore nella nostra vita, una antitestimonianza, non fedeltà a Cristo, non fedeltà al Vangelo, Gesù viene al nostro incontro proprio come lo ha fatto con i 2 discepoli di Emaus. Non ci abbandona mai. Ed è proprio quello che l'Evangelista ci racconta dopo di quel miracolo che è accaduto lungo il percorso, lungo la strada. Ma lui è sparita la loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. È questo E per poter capire noi questa ultima parte, quello che fanno, bisogna avere fatto il cammino prima da Gerusalemme a Emmaus, perché è proprio in questo itinerario, in questa tappa, dove Gesù si avvicina e comincia a far ardere il nostro cuore con la parola di Dio. E prima di andare avanti ti voglio fare una domanda. E non la voglio sapere, non voglio sapere la risposta tua. Ma in questo momento della tua vita, oggi, domenica, il tuo cuore davvero sta ardendo? È un cuore che arde di amore per Cristo Gesù? È un cuore acceso per il fuoco della Pentecoste, per il fuoco dello Spirito Santo nella tua vita? È un braciere ardente di Dio dentro di te. Questa mattina il tuo cuore è davvero infuocato dal fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra. E che tanto desiderio aveva di che questo fuoco fosse davvero ardente nel mondo, nella vita di ogni uomo. Questa mattina il fuoco c'è nel tuo cuore. C'è un braciere ardente nel tuo cuore questa mattina. Se potessimo misurare con un tipo, un'apparecchiatura, un termometro, qualcosa così, com'è il livello di questo fuoco nel mio cuore, nella mia vita? È davvero ardente il mio cuore? O piuttosto è tutto l'opposto, al contrario, un cuore spento, senza fuoco, senza fiamma, senza amore, senza speranza, ma che vive nel buio, nella solitudine, nella depressione, nella paura, nel timore. Un cuore gelido, un cuore ghiacciato, un cuore dove manca, dove si è spento quel primo amore del Signore avuto un mese fa, due mesi fa, un anno fa, 5 anni fa, 18 anni fa, 20 anni fa. È proprio questo il segreto dell'evangelizzazione efficace, perché soltanto un cuore che arda dell'amore di Dio nella propria vita è capace di andare al mondo a infuocare, a far ardere la società e il mondo. Se tu non hai il fuoco nella tua vita dell'amore di Dio, dell'amore di Cristo, che cuore potrai accendere? Che fiamma di speranza potrai portare nel mondo? Che fuoco di Dio potrai portare a una famiglia che vive nel dolore, nella sofferenza, nella paura, nella tristezza? Se tu non hai a Cristo, perché questo amore si è spento, come possiamo dare a Cristo gli altri? È per questo che dobbiamo chiederle al Signore, più che con la bocca, con il cuore: Signore, fa ardere il mio cuore, fa che il mio cuore arda di amore per te, perché io voglio stare nella tua presenza, perché io voglio fare, io voglio essere un profeta di questi tempi, un evangelizzatore vero, uno che senza indugio corra al mondo a portare la tua parola, che tanto bisogno c'è nella nostra città, nella nostra società, nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole, nei nostri ambiti di lavoro. Signore, fa ardere il mio cuore della tua presenza, Signore. Accende in me il fuoco del tuo amore, accende in me la tua presenza vera. Voglio fare oggi un'esperienza nuova del tuo amore nella mia vita. Signore, tu sei sempre grande, sempre vai oltre della mia presenza, delle mie forze, della mia capacità. Signore, tutto è trasparente davanti alla tua presenza, Signore. Riaccende in me il fuoco del tuo amore, Signore. Che il mio cuore sia davvero un cenacolo di amore, perché ho fatto un'esperienza di te, Signore. Grazie, Signore.
Vorrei cantarti un inno di lode, vorrei danzare e gridare d'amore. Vorrei gridarti che t'amo, Signore, ma queste labbra non parlano ancora.
Signore, vieni ad accendere il fuoco, vieni in me, Signore.
Vieni in me, oh Signore. Gesù, vieni in me, oh Signore.
Vorrei guardarti, fissare il tuo volto.
Vorrei guardarti, fissare il tuo volto.
Vorrei sentirmi guardato.
Sentirmi guardato da te.
Vorrei sentirmi raggiante, Signore, ma questi occhi non vedono ancora. Vieni, vieni, Signore.
Vieni in me, oh Signore, Gesù.
Vieni in me, oh Signore,
Gesù.
Manda il tuo spirito dentro il mio petto.
Manda il tuo spirito dentro il mio petto.
Supplica il Padre e loda il suo nome.
Prendi le mani e labbra il mio cuore. Prendi il mio canto e questa mia lode.
Questa mia lode.
Te, vieni in me, oh Signore. Te, vieni in me. Signore, te, vieni in me, oh Signore, Gesù, vieni in me, oh Signore, Gesù,
te, vieni in me, oh Signore, Gesù. Chiediamolo tutti. Signore, vieni ad accendere questo fuoco, vieni in me, che tutti cantino al Signore.
Vieni in me, oh Signore.
Chiediamoglielo con tutte le forze, vieni in me.
Vieni in me, oh Signore.
Vieni in me, oh Signore.
Signore, vieni alla nostra vita. Signore, vieni alla vita di ciascuno di noi, in modo speciale a quello che ha più bisogno del tuo amore, di fare esperienza di te, Signore. Vieni a riaccendere il fuoco del tuo Santo Spirito nella nostra vita, Signore. Vieni a bruciare tutto quello che deve essere bruciato e che non appartiene a te, Signore Gesù. Vieni, Signore, a riaccende il fuoco nella nostra vita, Signore. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, per questo fuoco nella nostra vita.
Vieni in me, oh Signore Gesù. Vieni in me, oh Signore.
Prima le donne glielo chiedano. E gli uomini rispondano a questa richiesta.
Vieni in me, oh Signore Gesù. Vieni in me, oh Signore Gesù. Vieni in me, oh Signore.
Grazie Signore, grazie Signore. Carissimi fratelli e sorelle, per portare a Gesù, bisogna avere a Gesù nel cuore. Prima di andare senza indugio come i due discepoli di Emaus, è necessario che ci sia il fuoco nei cuori. Mi ricordo di una storiella. Un giorno c'era un incendio nella giungla. Si stava bruciando tutta la giungla, c'erano riuniti tutti gli animali, la giraffa, il leone, la pantera, tutti gli animali piangendo, lamentandosi. La giraffa con lacrime negli occhi diceva al leone: ma una vita di lavoro, tutto bruciato, tutto. E il leone con lacrime negli occhi, ma 20 anni di lavoro, tutti piangenti. Qualcuno fra loro comincia a dire: ma ancora non tutto è perso, possiamo ancora fare qualcosa. Dobbiamo andare a chiamare i vigili del fuoco. Vai tu? No, io non vado. Vai tu? No, io non vado. Vai tu? No, io non vado. Si mettono tutti d'accordo e decidono e mandano alla tartaruga. E la mandano andare a chiamare ai vigili del fuoco. Dopo un po' di tempo cominciano, non arriva la tartaruga, cominciano a lamentarsi. Tarda ancora, non arriva. Cominciano a lamentarsi, qualcuno comincia a dire: ma vi avevo detto di non mandarla. E un altro: sì, no, abbiamo sbagliato, non la dobbiamo mandare, è troppo lenta. E così tutti cominciavano e si lamentavano della tartaruga, fino a un punto che si ascolta una voce fra in mezzo a tutti gli animali che dice: se continuate a parlare male di me, non parto. Il problema è che molti cristiani abbiamo il sindrome della tartaruga. Invece di partire senza indugio, mettiamo mille pretesti per portare agli altri l'esperienza del Signore. E preferiamo, no, quello è più bravo di me, quello ha più carismi, quello ha facilità di parola, quello più formato, io senza formazione non posso, e mettiamo mille pretesti, ma il pretesto, la unica cosa importante che c'è è che in realtà non abbiamo a Gesù nel cuore. Perché quando uno ha davvero a Gesù nel cuore, la prima cosa che scatta automaticamente è andare con l'altro e dirle: abbiamo trovato il Messia. Forse per capire meglio questo, ti racconto un'altra storia biblica. Non la leggo perché è molto nota e la conosciamo. Un giorno Gesù passava e andava a Gerusalemme. Era vicina la sua Pasqua, la sua morte, ma prima di arrivare a Gerusalemme passa per una città dogana, una città di frontiera, Gerico, un ottimo punto, posto dove il commercio fioriva e dove quello che riscuotevano le tasse facevano dei grandi affari. La città delle palme, la città di Gerico. E quando la gente ascolta che quel giorno passava un personaggio molto importante, passava Gesù, si fa un sciopero in tutta la città. Quasi quasi, come se fosse una festa patronale. Un sciopero. Tutta la gente, barriera da un lato della strada e barriera dall'altro lato della strada. Le donne quella mattina che hanno saputo che Gesù passava hanno lasciato perfino la pasta nel forno, ma non le è importato niente, sono andate di corsa a gli uomini, gli attrezzi in campagna, tutti lì. Possiamo immaginarci quella scena. Gesù passa. E dopo è arrivato un uomo basso, 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 si chiamava Zaccheo, cercava di vedere Gesù, ma non gli riusciva, come racconta il Vangelo, a causa della folla. Della folla. Come gli altri avevano arrivato prima, nessuno voleva perdere il posto perché volevano vedere tutti a Gesù. Alcuni per un modo, altri per altro. Ma questo voleva vedere a Gesù. Ma era basso di statura, ma era molto intelligente. Vede un alberello, un sicomoro, sale sul sicomoro e da là aspetta che Gesù passi perché era convinto, sicuro, che Gesù doveva passare di là. E quando Gesù arriva, alza lo sguardo e le dice: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Che bello. Questo uomo peccatore scese in fretta, lo accolse pieno di gioia nella sua casa. Più avanti dirà il Vangelo come opera la sua conversione. Darò quattro volte tanto se ho frodato qualcuno, la metà dei miei beni ai poveri. Arriva una conversione, tanto che la conversione, ecco, arriva alla casa di Zaccheo e si converte Zaccheo. Si converte Zaccheo, la signora Zaccheia e perfino i Zaccheini, tutti convertiti. ma tutto è partito perché Zaccheo ha accolto in fretta a Gesù nella sua casa. Se noi vogliamo partire senza indugio a portare la parola di Dio come lo fanno i discepoli di Emmaus, dobbiamo ovviamente portare a Gesù nel nostro cuore. E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. C'è una parola molto importante nel vocabolario di San Luca, e che è questa: Gerusalemme. La parola chiave, ecco, per Luca in tutto il suo Vangelo è Gerusalemme. Anzi, quando ci racconta, ecco, l'Evangelista San Luca che Gesù cominciò ad andare a Gerusalemme, disse l'Evangelista, e Gesù salì verso Gerusalemme. Inizia la salita di Gesù verso Gerusalemme. Perché Gerusalemme è per Luca il luogo della salvezza, un luogo essenziale. Per questo, dopo della sua passione, della sua morte, della sua gloriosa resurrezione, Gesù stesso dirà ai suoi discepoli: non allontanarvi da Gerusalemme. Non ci dobbiamo mai nella nostra vita spirituale allontanare da Gerusalemme. Perché se noi ci allontaniamo da Gerusalemme, ci va a capitare quello che le è capitato a quel poveretto uomo. E scendeva un uomo da Gerusalemme a Gerico e cade in mani dei ladri che lo lasciano mezzo morto. Perché? Perché scendeva da Gerusalemme, si allontanava da Gerusalemme. E allontanarsi da Gerusalemme significa allontanarsi da Cristo Gesù, dal luogo della salvezza. Allontanarsi da Gerusalemme significa allontanarsi della preghiera, dell'Eucaristia, della comunione, della fraternità, della comunità, della Chiesa, dei sacramenti. E perciò la prima cosa che loro fanno è, senza indugio, ritornarono a... Stanno ritornando senza indugio al posto dove è la comunità, dove è Pietro, dove sono gli undici, dove è la Chiesa, dove è Cristo, al luogo della salvezza. Ritornare a Gerusalemme significa ritornare con tutto il cuore a Cristo. Ritornare alla croce di Cristo Gesù. Ritornare a colui che è lo stesso ieri, oggi e sempre. Alfa e Omega, principio e fine. Che importante. Perché quando uno ritorna a Gerusalemme, parte senza indugio e va a cominciare a condividere anche la propria esperienza vissuta. Perciò prima ascoltano a Pietro, ascoltano gli undici, ascoltano la testimonianza degli altri, ma anche loro danno e condividono la propria esperienza, quello che gli è accaduto lungo il cammino e come lo hanno riconosciuto nello spezzare il pane. Chi ha avuto la stessa esperienza dei discepoli di Emmaus parte senza indugio per portare a Cristo Gesù.
senza indugio. E se noi veramente abbiamo a Gesù nella nostra vita, abbiamo avuto un incontro personale con Gesù, e se il nostro cuore arde di amore per Cristo Gesù, ritorneremo alla nostra Gerusalemme a dare testimonianza che veramente Gesù è vivo. Perché anche noi, ecco, dopo questa giornata di ascolto, di meditazione, di preghiera, dopo dell'Eucaristia, ritorneremo alla Gerusalemme di tutti i nostri giorni. La domanda dovrebbe essere: ma quale è la mia Gerusalemme? Dove devo dare testimonianza di che Cristo è veramente vivo. Davvero il Signore è risorto. La tua Gerusalemme è la tua famiglia. È lì dove devi dare testimonianza che davvero il Signore è vivo ed è risorto. Qual è la mia Gerusalemme? La mia Gerusalemme è il lavoro, dove lavoro. La mia Gerusalemme è la scuola, dove faccio lo sport, dove vado con i miei amici a divertirmi. La mia Gerusalemme è il mio gruppo di preghiera, la mia comunità, la parrocchia, la diocesi, la chiesa, il mondo, la tua Gerusalemme. E tu e io dobbiamo essere come torce accese dell'amore di Dio per illuminare ogni ambito che è intorno a noi e di testimoniare veramente che Cristo è vivo ed è risorto. Perché se davvero nella nostra vita non arde il nostro cuore dell'amore per Cristo, riprodurremo al 100% il sindrome della tartaruga. Senza partire, mentre il mondo ha davvero bisogno di ascoltare l'annuncio di Cristo Gesù. Anche questo è un comando dal Signore. È proprio questo il comando che il Gesù risorto questa mattina rivolge a ciascuno di noi. Rivolgi a te e rivolgi a me. Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dell'alto. Non allontanarvi da Gerusalemme finché non siate rivestiti di potenza dell'alto. Noi non ci dobbiamo mai, nella nostra vita interiore, nella nostra vita spirituale, nel nostro cammino personale e comunitario, allontanarci da Gerusalemme. Perché chi si allontana da Gerusalemme in realtà non annuncia il Cristo, non porta la buona novella della salvezza. Evangelizzare in questi casi diventa un club sociale, un annuncio che non scuote nessuno, qualcosa che è molto lontano di toccare i cuori, perché soltanto quando uno è unito e vive a Gerusalemme, la sua parola diventa potenza di Dio, forza di Dio. Carissimi, dobbiamo portare questo fuoco. E dobbiamo portare questo fuoco partendo dalle nostre famiglie. Famiglie che vivano in pace, come parla il Papa Benedetto XVI.
ai vescovi del Centro America, famiglie di pace, perché se non c'è pace nella famiglia, che pace potrà avere nel mondo? Se non c'è pace nella tua famiglia, se non c'è pace nella tua comunità, nel tuo piccolo gruppo, nel tuo grande gruppo. E perciò mettiamoci tutti in piedi a invocare questa mattina il fuoco dello Spirito, che faccia ardere la nostra vita, per far ardere questo fuoco ed essere cristofori, portare il fuoco di Cristo nel nostro mondo. Alziamo le mani, alziamo il cuore e gridiamo con tutte le nostre forze. Alziamo la nostra voce. Vieni, Signore, in mezzo a noi. E cantiamo con tutto il nostro cuore.
Santo Spirito, Santo Spirito, Santo Spirito, Santo Spirito,
Santo Spirito,
Santo Spirito.
Vieni Spirito,
vieni oh Spirito, vieni oh Spirito, vieni oh Spirito, vieni oh Spirito.
Brucia Spirito, brucia,
brucia.
Santo Spirito,
Santo Spirito, Santo Spirito, Santo Spirito, Santo Spirito,
Santo Spirito,
Santo Spirito. Santo Spirito, Santo Spirito, Santo Spirito, Santo Spirito,
Santo Spirito.
Shara
ira 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 ira. Shara ira 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 ira
Grazie Signore, grazie Signore. Shara ira na 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 ira. Viene Spirito Santo, viene con tutti i tuoi doni, i tuoi carismi. Rinnovaci dentro e fuori. Dacci il carisma di evangelizzare.
Thank you.
Prima di concludere, vorrei soltanto aggiungere una cosa molto importante, ed è in riguardo a Maria di Nazareth. Quando l'angelo è andato a Nazareth e le ha annunziato a Maria che sarebbe la madre del figlio di Dio, dopo che l'angelo l'ha lasciata ed è partito da lei, l'evangelista Luca ci racconta la visitazione di Maria alla sua cugina Elisabetta e ci racconta queste parole. Ascoltate, sono collegate a quel senza indugio dei discepoli di Emmaus. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta la città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Maria, incinta con Gesù, va senza indugio, cioè in fretta, a portare al suo figlio, alla sua cugina Elisabetta. E concludo. E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro. Che alla fine di questa giornata anche ciascuno di noi possa partire senza indugio e fare il ritorno alla propria Gerusalemme, dove dobbiamo testimoniare davvero qual è la nostra esperienza. Portare a Cristo, alla gente che è fuori e che ha tanto bisogno di fare esperienza anche di Lui. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Grazie.